È morta suicida Denise, ragazza simbolo della ribellione contro le mafie. Aveva 35 anni, era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal marito ndranghetista nel 2009. Bocciato l'emendamento sulla legge elettorale proposto dalle opposizioni, la destra si compatta e dice no alle preferenze. Meloni accusata di incoerenza, ma un voto favorevole avrebbe spaccato la maggioranza. Gas sopra 80 euro e petrolio sempre sopra i 100, non si ferma la corsa dell'energia, ma il governo punta sul fossile e butta altri milioni nel taglio delle accise. La BCE insiste e aumenta ancora il costo del denaro. In Yemen gli Houthi conquistano l'importante porto di Mocca vicino allo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, dopo Hormuz e lo snodo commerciale più importante per i paesi produttori di petrolio come l'Arabia Saudita. Il Tribunale di Torino ordina il reintegro di un ciclofattorino cacciato dalla piattaforma di Glovo e poi ribadisce che il tempo di attesa degli ordini fa parte del lavoro e va retribuito. La politica riconosca i passi avanti della magistratura, commentano i sindacati. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si è uccisa la figlia di Lea Garofalo, Denise, aveva 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne uccisa dall'ndrangheta. Madre e figlia sono state dei simboli della ribellione alle mafie. Era il 2009 quando Denise aveva denunciato il padre, Carlo Cosco, condannato poi per l'omicidio della madre, rapita a Milano e poi uccisa e bruciata in un campo della Brianza. Denise, dopo quella denuncia, era stata per anni sotto protezione e aveva cambiato identità. Abbiamo chiesto un ricordo di Denise e della sua vicenda a Giuseppe Teri della scuola di formazione antimafia Antonino Caponnetto.
Un grandissimo dolore, una notizia che non avrei mai voluto ricevere e devo dire che non mi aspettavo, perché avevo avuto la notizia anni fa che aveva avuto un figlio, quindi che diciamo questo era un segnale positivo. Quindi è una notizia che ci dà un grandissimo dolore. Nello stesso tempo è chiaro che queste esperienze così dure e così diciamo e che portano a scelte così radicali e lasciano delle conseguenze sulle persone che a volte è difficile superare. Denise è stata una ragazza coraggiosissima fin dall'inizio. È lei che quando fa la denuncia della scomparsa della madre segnala al carabiniere che c'è qualcosa che non va ed è lì che dividono il padre dalla figlia e Denise comunica i suoi sospetti ed è quell'atto di coraggio, è quell'atto che permette poi l'inizio di indagini, delle intercettazioni che porteranno poi all'accertamento della responsabilità. E poi Denise è la ragazza coraggiosa che ha affrontato il processo, l'isolamento dai suoi parenti. Una ragazza che ha combattuto e ha combattuto per affermare la verità e la giustizia. Ecco, noi ora ricordiamo questo, ricordiamo il suo coraggio e soprattutto dobbiamo capire che queste persone che si ribellano hanno bisogno sempre di avere accanto qualcuno che le aiuta.
La destra si ricompatta e boccia le preferenze. Niente da fare al Senato per l'emendamento delle opposizioni che puntava a introdurre nella legge elettorale il voto di preferenza e senza capilista bloccati. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno votato contro, smentendo così l'ipotesi che il partito di Meloni potesse sostenerlo. Da una parte sarebbe stato coerente con la posizione del partito e le opposizioni non hanno mancato di rinfacciarlo alla Premier, dall'altra però avrebbe spaccato la maggioranza. Da Roma, Anna Bredice.
I cartelli, quando l'articolo 1 è stato approvato, sono stati esposti dalla maggioranza in aula al Senato. Di solito avviene il contrario. Con noi le preferenze, hanno scritto sventolando i fogli i senatori della destra. Poco dopo è stata la stessa Giorgia Meloni a scrivere una nota per dire che dopo 35 anni con lei tornano le preferenze. La destra in ansia corre per prendersi il merito di un articolo che introduce preferenze non del tutto libere, false, le chiama l'opposizione. Corre per poter dimostrare non all'opposizione ma a Vannacci che la sfida non l'ha vinta il generale, che questa mattina ha messo seriamente in difficoltà la Presidente del Consiglio sfidandola sulla coerenza nelle preferenze. Se le vuoi veramente, vota l'emendamento dell'opposizione. Questo è stato il messaggio di Vannacci. Con l'articolo 1 è stato approvato il cuore della legge, le preferenze, il capolista bloccato, modificato anche il punto sui cespugli. In sostanza dovrebbero sparire le soglie per l'ingresso in Parlamento. La mossa dell'opposizione, la proposta di preferenze libere, ha messo in crisi la tenuta della maggioranza per parecchie ore. Meloni sembrava aver aperto al voto. Se fosse accaduto, Forza Italia e Lega avrebbero votato no, la pietra tombale sulla legge, prima ancora che finisca al Senato, dove ci saranno voti segreti. Dopo ore di riunioni con i lavori sospesi, Malan ha sciolto i dubbi e dichiarato che tutta Fratelli d'Italia avrebbe votato no a quell'emendamento. Respiro di sollievo degli alleati, ma anche la conferma che questa riforma avanza ad ostacoli e il percorso è ancora a metà. Linea allo studio.
La guerra USA-Iran spinge ancora il gas sul mercato speculativo di Amsterdam, dove ha superato gli 81 euro per megawatt ora, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022, mentre la produzione di petrolio in Arabia Saudita crolla ad agosto e ai minimi dal 1990 e spinge il greggio ai 105 dollari al barile. La corsa per ora senza sosta dell'energia ha spinto la Banca Centrale Europea ad aumentare ancora il costo del denaro. Tutto questo mentre il governo italiano rimanda ancora le misure contro il caro energia annunciate da settimane, proroga di nuovo il taglio delle accise sul gasolio e spinge ancora sulla dipendenza da fossile. Il servizio di Massimo Alberti.
Nel momento in cui chi può prova a sganciarsi dalle energie fossili per le ovvie ragioni che stiamo vedendo anche in queste ore, il governo va nella direzione opposta. Nel video con cui Meloni ha accompagnato il decreto che proroga di una settimana il taglio delle accise sul gasolio e annuncia norme per l'estrazione più rapida di gas e petrolio in Italia, forse questa la vera notizia del Consiglio dei Ministri. La nuova proroga sarà di una settimana, coperta dall'extra gettito IVA di agosto. I ripetuti tagli che hanno rincorso i rialzi dei prezzi sono costati quasi 3 miliardi e l'efficacia è stata risibile. Una scelta tanto più incomprensibile, frutto della necessità di far vedere che si fa qualcosa con quei soldi, in parte figli anche di tagli alla spesa sociale, che si potevano investire per altre scelte, i famosi provvedimenti mirati, rimandati forse a settimana prossima, proprio per un problema di risorse, visto che anche la tassa sugli extra profitti delle compagnie è congelata. Il governo non ha le idee chiare, continuano a circolare diverse ipotesi. L'ultima è uno sconto sul bollo per le partite IVA che usano l'auto per lavoro, bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti, ma non sono noti né i criteri né le possibili fasce di reddito. Soldi non ce ne sono molti, anche perché tra poco saranno necessari per la manovra. Il 22 settembre atteso l'aggiornamento Istat sul deficit, con di nuovo la speranza di uscire dalla procedura di infrazione, che potrebbe dare un po' di respiro, anche se molti di quei miliardi sono già promessi in armi. Un ulteriore problema intanto arriva dalla BCE: l'aumento dei tassi costerà il 3% sulle rate dei mutui, già salite di oltre il 6 da gennaio, un aggravio di circa 600 euro su un mutuo medio standard destinato a crescere con i possibili prossimi aumenti.
Quindi la Banca Centrale Europea insiste sulla politica monetaria restrittiva, alzando i tassi di interesse di 25 punti base, come dopo l'avvio della guerra tra Russia e Ucraina. La BCE continua a rispondere ad un'inflazione generata da un problema di offerta legato all'energia, cercando di intervenire sulla domanda, con tutte le possibili conseguenze sul credito per le imprese, sul sistema produttivo e sui salari. E la stessa BCE a sottolineare i rischi per la crescita. E per quest'anno potrebbe non essere l'ultimo aumento. I mercati se ne attendono altri due, se non tre, prima della fine dell'anno. La navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb rimangono sicuri e regolari, dice in un comunicato il portavoce degli Houthi, dopo che oggi la milizia yemenita ha strappato all'esercito regolare un'importante città portuale, Mocca. Il portavoce ha però detto che le operazioni di terra saranno intensificate. La città di Mocca si trova a circa 70 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, l'altro fondamentale snodo navale e commerciale del Golfo Persico oltre a Hormuz. Il conflitto nello Yemen si riaccende dunque, con possibili conseguenze sullo scacchiere del Golfo. Bab el-Mandeb è largo appena 20 km e se gli Houthi decidessero di bloccare o limitare il traffico navale, potrebbero farlo anche solo con l'artiglieria. Quanto è concreta questa possibilità? Lo abbiamo chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Diciamo che è un po' difficile che gli Houthi riescano ad arrivare fino ad Aden, perché la questione sarebbe riprendersi completamente tutte le coste. Non credo che gli Houthi saranno in grado di farlo, però l'altro porto dello Yemen, cioè Mocca, è un altro porto centrale, per cui diciamo che questa riconquista è assolutamente a loro favore e anche a favore di un riposizionamento per certi versi la deterrenza iraniana nell'area. D'altro canto però è chiaro che i sauditi insistono sulla linea di terra, che il loro confine è più poroso e più problematico, ed è su questa che in particolar modo intendono agire adesso.
Tu vedi una possibilità di de-escalation nel breve termine?
Non vedo una possibilità di de-escalation, vedo invece una chiara possibilità di ulteriore escalation. I sauditi a questo punto vogliono chiudere il conflitto, si convincono che riusciranno a farlo in 20 giorni, gli Houthi andranno avanti, sono esattamente come gli iraniani, anzi direi ancora più determinati, proprio perché non sono riconosciuti internazionalmente, anche perché devono mantenere molto saldo la loro propaganda interna e soprattutto devono coagulare intorno a sé le simpatie locali e anche le simpatie regionali, anche in virtù del fatto che sono stati gli unici ad agire concretamente militarmente nei confronti di Israele da quando è iniziato il genocidio a Gaza.
Israele ha bombardato nuovamente il sud del Libano e ha affermato di aver demolito infrastrutture sotterranee di Hezbollah. Le esplosioni però sono state così forti da provocare un terremoto di magnitudo 4.1. Nel frattempo a Gaza sono due le vittime dei raid israeliani di oggi nella zona di Khan Yunis. All'Europarlamento le destre tentano l'imboscata a Sanchez. Via libera al dibattito chiesto da popolari e partiti sovranisti su Ceuta. L'obiettivo è continuare ad alimentare la propaganda contro il premier spagnolo. Il servizio da Bruxelles.
Il premier spagnolo Sanchez rischia un nuovo agguato sulla questione Ceuta, questa volta dal Parlamento europeo. È passato più di un mese e mezzo dalla crisi nell'exclave spagnola in Marocco, ma le destre europee non mollano ancora la presa per tentare di far cadere il governo socialista di Madrid. E il fatto ancora più preoccupante è che dopo giorni a parlare delle conseguenze dell'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, a Bruxelles non sembra cambiato nulla. Perché il gruppo dei popolari europei, cappeggiato da Manfred Weber, anche lui tedesco, anche lui della CDU, ha appoggiato l'offensiva delle destre estreme per aggiungere nell'agenda della plenaria della prossima settimana un dibattito con voto dal titolo «I recenti attacchi ibridi e la strumentalizzazione dei migranti a Ceuta e la necessità di una risposta coordinata per proteggere le frontiere esterne dell'UE». La proposta è arrivata dai conservatori, il gruppo copresieduto da Fratelli d'Italia, con il sostegno dei patrioti della Lega, i sovranisti di AfD e Futuro Nazionale, e appunto il Partito Popolare Europeo, che ha spaccato di nuovo la maggioranza centrista. Oltre alla risoluzione in arrivo, si attende anche una missione degli eurodeputati a Ceuta, voluta proprio dalla maggioranza di destra. Durissimi i socialisti europei che si chiedono se il PPE è ancora disposto a passare dalle parole ai fatti e far parte della grande coalizione filoeuropea. L'obiettivo ormai chiaro sulla questione Ceuta è sostenere la linea nazionale dell'opposizione spagnola, formata dal Partito Popolare di centrodestra e dall'ultradestra di Vox, e mettere alle strette i socialisti di Sanchez, che invece in Europa sarebbero gli alleati. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Una nuova sentenza fondamentale per la situazione dei rider. Il Tribunale di Torino ha ordinato il reintegro e l'assunzione a tempo indeterminato per un ciclo fattorino che era stato sloggato dal sistema di Glovo, di fatto quindi licenziato dall'algoritmo, e ha ribadito che il tempo di attesa degli ordini è tempo di lavoro e va retribuito. È l'ennesimo riconoscimento della condizione di lavoro subordinato e respinge la tesi della gestione autonoma del tempo da parte dei rider, mettendo sempre più alle strette le piattaforme, a oggi commissariate nella causa principale in corso a Milano. La politica riconosca ciò che la magistratura sta sempre più chiaramente affermando, commenta il sindacato USB che ha promosso il ricorso. L'avvocata Giulia Druetta.
Conferma molti punti che erano rimasti ancora astratti e sospesi. Prima di tutto conferma l'inquadramento contrattuale dei lavoratori subordinati, dei rider, poi conferma e accerta che il tempo di attesa degli ordini è anche tempo di lavoro, ma questo è un principio basilare del nostro ordinamento, che il tempo in cui il lavoratore è disponibile nell'esercizio delle sue funzioni debba essere retribuito. È evidente che è necessario ribadire questo principio perché per 10 anni queste società si sono basate su un sistema di sfruttamento e di paga a costi, no? La reintegra di questo lavoratore. Diamo anche così un segnale a queste società che non possono continuare a fare il bello e il cattivo tempo, ma che la magistratura finalmente si sta occupando a tutto tondo della questione. È chiaro che la magistratura ci mette del tempo, auspico che ci sia un intervento dello Stato e degli organi competenti.
E il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.